Allora, continueremo queste riflessioni, li termineremo anche questa sera. Vogliamo leggere ancora il Salmo insieme, Salmo 1. Salmo 1. Beato l'uomo che non cammina secondo il consiglio degli empi, che non si ferma nella via dei peccatori né si siede in compagnia degli schernitori, ma il cui diletto è nella legge del Signore, e su quella legge medita giorno e notte. Egli sarà come un albero piantato vicino a ruscelli, il quale dà il suo frutto nella sua stagione, e il cui fogliame non appassisce, e tutto quello che fa prospererà. Non così gli empi, anzi sono come pula che il vento disperde, perciò gli empi non reggeranno davanti al giudizio, né i peccatori nell'assemblea dei giusti. Poiché il Signore conosce la via dei giusti, ma la via degli empi conduce alla rovina. Amen. È un po' macchinoso con questi occhiali doppi. Allora, la volta scorsa abbiamo detto qualcosa proprio all'inizio di questo salmo. È un salmo, pensavo proprio a tutte le volte che l'abbiamo letto, e credo che ognuno di noi l'ha letto più di una volta, perché è un salmo proprio alla portata di mano, è molto semplice nella comprensione, abbiamo un messaggio soprattutto diretto verso di noi, verso chi lo legge, ha subito un messaggio immediato di cosa il Signore vuole dire a un credente, ma non solo un credente. Abbiamo detto la volta scorsa che proprio questo salmo ci parla almeno di due aspetti che riguardano gli attributi del Signore. Uno è il fatto che Dio è veritiero e l'altro è che Dio è giusto. Ma aggiungo un terzo aspetto, ma sono sicuro che se continuiamo a meditarlo ci saranno altri aspetti che ci parlano degli attributi di Dio. Il terzo attributo è che Dio è amore. Perché, dicevo, mi saltavano agli occhi questi attributi di Dio? Beh, perché sapere che Dio è veritiero, cioè quello che Dio dice lo farà, lo porterà a compimento, per noi è molto importante come credenti. Prima di tutto per la salvezza, ci dà una garanzia che noi veramente siamo salvati. Quello che Dio ha promesso lo manterrà. Seconda cosa, la scrittura è piena di promesse, promesse che ricordiamo anche noi, l'abbiamo scritto anche qui davanti al pulpito, il Signore ritornerà. Promesse che noi ogni domenica mattina ricordiamo davanti al Signore. Signore, sei morto, ma tu ritornerai. Anzi, il Signore Gesù Cristo ha detto, io vado, ma non vi preoccupate perché vado a prepararvi un posto affinché voi veniate dove vado io. Beh, questa è una grande promessa. Se Dio non fosse veritiero, allora noi a sto punto qua è inutile che ci raduniamo, no? Non ci fideremmo di nulla. Ma questo è importante. Però nello stesso tempo il fatto che Dio è veritiero è importante capirlo. Perché è importante capirlo? Beh, per noi come credenti rafforza la nostra fede, rafforza le promesse che il Signore ci fa. Ma per il non credente credo che sia importante fermarsi e riflettere su questa affermazione, su questo attributo di Dio. Perché si deve fermare? Perché vedete, quello che Dio promette lo manterrà. E Dio non fa solamente promesse per i credenti. Dio non dice che solamente i suoi figlioli un giorno risorgeranno, non saranno giudicati. Ma Dio dice anche che l'empio, chi non crede, sarà giudicato. E secondo voi lo farà o non lo farà? Ma certo che lo farà. Il secondo attributo che noi vediamo è che Dio è giusto. Infatti alla fine cosa fa? Parla dell'empio. E dice la rovina dell'empio sarà terribile, no? Infatti questo salmo, come abbiamo detto la volta scorsa, parla proprio di questi tre argomenti tratti, no? Cioè di due uomini opposti fra di loro, il giusto e l'empio, di due vie, la via della salvezza, della benedizione, e poi c'è la via della rovina, vero? E di due destini, la morte e la vita, non c'è niente da fare. E il Signore è proprio veritiero, in un mondo dove ci sono tante bugie, tante verità dette a metà, beh, il Signore invece è vero. E questo fa riflettere tutti. Vediamo un messaggio che non è rivolto solamente al credente, ma è sempre un messaggio universale. Poi, secondo aspetto, vediamo che Dio è giusto e, come abbiamo detto, beh, certamente giudicherà. E nello stesso tempo sarà giusto anche verso coloro che hanno messo fede nel Signore. E cioè, li giustificherà definitivamente, perché davanti nel Signore Gesù Cristo sono giustificati tutti quelli che pongono la fede. E un terzo aspetto è quello dell'amore. Allora, sorridevo, dicevo, mamma mia, Signore, non ti è bastato, sei stato veramente grande e sei veramente grande nei nostri confronti. Il tuo piano, il tuo progetto prima della fondazione del mondo è un progetto straordinario. Perché straordinario? Perché il Signore non si è fermato solamente a salvare l'uomo, ma il Signore ha dato ben oltre. Addirittura ci vuole rendere felici, ci vuole dare la felicità. Ma di quale felicità sta parlando il Signore? Qual è la felicità che il Signore ci vuole dare? Oggi quando si parla di felicità dobbiamo dire che la felicità che vediamo in mezzo alle persone, nel mondo e che a volte viviamo noi credenti, è quella felicità dettata dalle emozioni, quella felicità che è anche soggettiva, perché io posso essere felice se faccio una cosa, se vivo un'esperienza, ma quella stessa esperienza non è detto che renda felice te, magari ti rende triste. Questa è la felicità soggettiva, è una felicità che si ferma solamente nelle emozioni. Ma il Signore dice no, io vi ho salvati, vi voglio dare una felicità che il mondo non dà. Qual è la felicità che il Signore dà? È quella felicità spirituale che troviamo nel momento in cui attingiamo in Lui, nel momento in cui Lui si trova nella nostra vita, nel momento in cui noi mettiamo in pratica la parola di Dio. E questa felicità spirituale, pensate un po', non rimane solamente una felicità spirituale, ma comunque contagia anche le nostre emozioni. Allora vediamo che non ce la facciamo più, no? Quando si dice, ecco, noi preghiamo, questa sera stiamo qua per pregare. Beh, se noi pensiamo alla gioia che il Signore ci ha dato di accoglierlo nel cuore e che ci ha salvati, cosa succede? Che questa felicità spirituale, beh, va a spingerci anche a livello emozionale. Non ce la faccio più a trattenermi, voglio pregare, voglio ringraziare il Signore, no? Oppure non ce la facciamo a trattenerci quando qualcuno parla male o bestemmia nei confronti di Dio. Oppure quando una persona è triste, ci viene spontaneo fare che cosa? Parlargli del Signore. Oh, voglio presentarti Dio, no? Perché per noi, sì, tocca anche la nostra emozione. E abbiamo visto come il Signore ci dice, però questa felicità bisogna saperla vivere. Bisogna preservare la felicità spirituale, la felicità che il Signore ci vuole dare. Per preservare questa spiritualità, questa felicità, cosa dobbiamo fare? Come abbiamo detto la volta scorsa, il Signore ci dice prima di tutto cosa non dobbiamo fare, cosa dobbiamo evitare affinché questa felicità non venga intaccata. Ricordiamoci, fratelli, che spesso questa felicità manca nei credenti. Perché manca nei credenti? Perché non la preserviamo. Il Signore ci dà qualcosa che noi non preserviamo. È come mettere al mondo dei figli, ma questi figli cosa devono fare? Devono preservare questo dono che gli è stato dato, no? Che poi tra l'altro gli è stato dato dal Signore, non dal padre e dalla mamma. In che modo? Beh, rispettando anche la propria vita. A volte vediamo ragazzi che non rispettano la propria vita. Si drogano, fanno scelte sbagliate, è vero? Come mai? Disprezzano quello che gli è stato dato. Ma anche come credenti possiamo correre questo rischio di disprezzare quella felicità che è nel piano del Signore nei nostri confronti. Allora dice il Signore, ecco, preservate questa felicità in che modo? Non camminando secondo il consiglio degli empi, abbiamo detto la volta scorsa, non fermandoci nella via dei peccatori, non sedendoci in compagnia degli schernitori. Non vado nei particolari, l'abbiamo visto la volta scorsa. Però ancora dice un'altra cosa sulla felicità. Queste sono cose che noi non dobbiamo fare se vogliamo continuare a vivere la felicità spirituale. Ma nello stesso tempo dice che questa felicità ha un'unica fonte. E questo ce lo dobbiamo mettere qua. La felicità del credente ha un'unica fonte. C'è un solo pozzo dove noi possiamo attingere, dove possiamo trovare ogni giorno questa felicità. E questa felicità è nella parola, è nel Signore. Abbiamo letto nel versetto 2, ma il cui diletto è nella legge del Signore, su quella legge medita giorno e notte. Eh sì, quando leggiamo diletto cosa significa? Diletto è proprio la cui gioia è nel Signore, la cui soddisfazione è nel Signore. Ma non è solo questo. Nell'ebraico questa parola significa essere inclini a qualcosa. Una persona che è incline magari a un hobby, in quell'hobby trova la propria soddisfazione, trova la propria benedizione, trova la propria gioia. Io mi sono chiesto, ma veramente quando noi leggiamo la parola di Dio, oppure noi come credenti sappiamo che la parola di Dio deve essere il nostro nutrimento quotidiano, ma in che modo ci avviciniamo alla parola di Dio? Siamo inclini a questo? Troviamo la soddisfazione? Mi veniva in mente un po' Alfredo che ha l'hobby di costruire delle piccole cose, no? Quando mi fa vedere le cose che costruisce, io dico, mamma mia Alfredo, sei proprio bravo, bravissimo! Però quando vedi le cose che costruisce Alfredo, devo dirti Alfredo, qualche volta mi è venuto di pensare, no? Ma quasi quasi, poi dico mi fermo subito, perché non trovo soddisfazione, non trovo gioia in questo, no? Mi piace vedere il lavoro finito, ma non trovo il diletto in questo. Noi cari fratelli, nella parola di Dio, troviamo il diletto? Vedete, mi sono chiesto, ma perché questo Salmo dice, non dice il cui diletto è nel Signore? Il cui diletto è nella parola di Dio. È importante questi, cari fratelli. La gioia non è solamente stare insieme a dei credenti. La gioia non è solamente quando si parla magari a tu per tu delle cose del Signore. La gioia è nella parola. Noi dobbiamo trovare del tempo per la parola. È nella parola che noi troveremo quella gioia. E io credo che molti di noi provano quella gioia nel momento in cui si mettono davanti alla parola, perché davanti alla parola conosciamo il Signore sempre di più, davanti alla parola conosciamo noi stessi, davanti alla parola ci specchiamo e vediamo dove il Signore vuole mettere mano e come il Signore deve mettere mano. E a volte ci rallegriamo perché vediamo anche delle vittorie e diciamo, sì, è proprio in questa parola che noi troviamo gioia. Ma ci soddisfa questa parola? Oppure diventa una cosa macchinosa, dove dedichiamo solamente qualche tempo, solo un po' di tempo o solo quando abbiamo tempo? Beh, qua dice la scrittura, vedete, la felicità sta proprio qua. Il cui diletto è nella parola di Dio. E c'è un passo nella scrittura, nel Salmo 112, ma ce ne sono tanti. Salmo 112 dice Davide, beato l'uomo che teme il Signore e trova grande gioia nei suoi comandamenti. Anche qua, il Signore nell'Antico Testamento dice che i re avrebbero dovuto leggere sempre la parola di Dio. Davide, secondo voi, leggeva la parola di Dio perché nella Bibbia è scritto che i re devono leggere la parola di Dio? Davide leggeva la parola di Dio perché nella parola di Dio trovava la propria gioia, trovava la sua gioia. E dice proprio questo, beati coloro che temono il Signore e che trovano gioia nei comandamenti di Dio. Non è facile, sapete, trovare gioia nei comandamenti di Dio. Per trovare gioia nei comandamenti di Dio dobbiamo crederci. Per trovare gioia nei comandamenti di Dio dobbiamo assumere una posizione di umiltà, una posizione dove diciamo, Signore, sono pronto a farti lavorare nella mia vita. Una posizione dove diciamo, Signore, hai ragione tu, non ho ragione io. Non è sempre facile, sapete? Perché a volte la nostra personalità, che fa parte della nostra natura, è anche più forte e coinvolge i nostri pensieri. E spesso non si vuole arrendere. Non si vuole arrendere assolutamente. Eppure il Signore ricorda al popolo di Israele, attraverso Mosè, prima di entrare nella terra promessa, gli dà ancora le chiavi. Vedete, Dio d'amore, è veramente un Dio d'amore. Signore ci ha salvati e ti preoccupi pure che noi siamo felici. Dice in Deuteronomio 5, 32, 33, badate dunque, lo voglio leggere dalla scrittura, dalla Bibbia. Ce l'ho scritto qua negli appunti, ma preferisco leggerlo nella Bibbia. Allora, Deuteronomio, mettiamo anche sugli occhi, 5,32. Abbiate dunque cura di fare ciò che il Signore, il vostro Dio, vi ha comandato. Non ve ne sviate né a destra e né a sinistra. Questa ci ricorda di non fermarci nella via dei peccatori, vi ricordate? E dice, non ve ne sviate né a destra né a sinistra, ma camminate in tutto e per tutto per la via che il Signore, il vostro Dio, vi ha prescritta. Per quale motivo? Affinché viviate e siate felici e prolungate i vostri giorni nel paese che voi possederete. Affinché siate felici. Il Signore vuole la nostra felicità. Perché la nostra vita è amara? Beh, per il lavoro che faccio, spesso e volentieri mi metto davanti alla macchina del caffè. Il primo cliente che arriva, vieni che ci prendiamo un caffè. Come lo vuoi? Dolce o amaro? Amaro come la vita. Oppure ti dico, come lo vuoi? Dolce o amaro? dolce perché già la vita è amara. Insomma, tutti descrivono la vita amara. Com'è la vita per noi? Mi sono chiesto. Com'è la vita per noi? Quando mi sentono dire, no, sinceramente la vita è bellissima, grazie a Dio. Ma com'è la vita per noi? È dolce o è amara? Perché per molti è amara. Ma il Signore lo sa che la vita è amara, perché non è semplice. L'abbiamo detto la volta scorsa, no? Cosa ha fatto Paolo per consolare i fratelli? Ma sì, li ha incoraggiati, e poi dice, frate, non vi preoccupate, passeremo attraverso molte tribolazioni. Perché la vita è amara, non è facile. Chi guida le file di questa vita? Beh, lo sappiamo che è il principe di questo mondo. E gli uomini peccatori dove vanno? Verso quella direzione, è normale. Però il Signore dice, ma io ti voglio rendere la vita dolce. Vabbè, certo, allora, evidentemente il salmista non si sta rivolgendo, è scontato questo, non si sta rivolgendo all'empio, ma sta dicendo a noi credenti. Io voglio darvi una vita di felicità, la felicità. Io vi devo dire, a volte ho visto nel volto di alcuni credenti un sorriso coinvolgente. Sapete, questi credenti erano proprio quelli che stavano peggio di tutti, ma avevano un sorriso coinvolgente che vi devo dire, l'ho anche invitato. Dice, mamma mia signore, veramente, stare con queste persone è particolare. Mi ricordo un po' il video che ha girato Gino di quel bambino, no? Di quel ragazzino di Giuseppe, se non mi sbaglio si chiama, di quel ragazzo della Sicilia che doveva fare il trapianto. Ma avete visto in quel video come parlava questo ragazzo? È coinvolgente questa felicità, la felicità che il Signore ci dà. Cari fratelli, ma noi siamo felici oppure no? Beh, vi devo dire, a volte la felicità purtroppo non la preserviamo, questa felicità, dobbiamo stare attenti. Ma nel Signore possiamo avere questa felicità. E pensate un po', l'unica preoccupazione che il Signore ha affinché voi siate felici. Sono un po' le preoccupazioni dei genitori, no? I genitori sono pronti a fare un passo indietro affinché i loro figli siano felici. Vi racconto una cosa, dai, per quelli che stanno dormendo, così almeno ci svegliamo un pochettino. Mi viene in mente mia suocera, quattro generi, tre generi maschi e una femmina, no? E mi rendo conto, quando sono entrato io nella loro famiglia, insomma, avevo le mie abitudini. Insomma, non è facile tenere uno in casa, e io poi quando andavo stavo per un mese, insomma, non è facile, con abitudini diverse. E a volte, insomma, fra marito e moglie, anche quando eravamo ragazzi, insomma, eravamo fidanzati, non sempre si va d'accordo, no? Però mi ricordo che mia socia diceva sempre, ah no, no, io non è che voglio essere accettato io, l'importante è che sono felici loro. E dice, ma tu guarda un po', com'è possibile una cosa del genere? Un genitore è pronto a fare un passo indietro per la felicità dei figli, nonostante ha diritto comunque di essere ringraziato, no? Di ricevere ringraziamento per quello che si ha, che, per quello che hanno fatto. E guardate Dio, qual è la preoccupazione di Dio? Oh, vi raccomando, vi ho tirato fuori dall'Egitto, non vi ho ucciso, avete passato questi 40 anni e insomma le vostre vesti non si sono nemmeno consumate. Siete stati davanti ai nemici, li ho uccisi io. State entrando nella terra promessa, vi sto facendo entrare io. Quando andate là, mi raccomando, voi dovete essere miei schiavi. No, il Signore non dice questo. Ma il Signore dice affinché voi siate felici. E questo ci fa capire come il nostro atteggiamento davanti alla parola non deve essere un peso. Ecco perché Gesù dice, i miei comandamenti non sono gravosi. È un gioco, ma non è gravoso. Perché non è gravoso? Perché io non voglio delle persone che siano felici forzatamente, ma voglio delle persone che siano felici perché vivono davanti alla parola il proprio diletto. Trovano quell'inclinazione dove possono dire, mamma mia, non c'è niente di meglio. È bellissimo, è veramente meraviglioso. E vedete, poi dice a un certo punto, e su quella legge meditano giorno e notte. Beh, Mosè viene a mancare e Dio chiama Giosuè. La prima cosa che dice a Giosuè nel primo capitolo, dice, questo libro della legge non si diparta mai da te, ma meditalo giorno e notte. Noi sappiamo che quando si parla di meditazione giorno e notte, soprattutto per chi si è appena convertito, magari pensa, dice, mamma mia, allora di notte non devo dormire, mi devo mettere a leggere la parola di Dio. Cosa vuole dire la scrittura di meditare giorno e notte? sta dicendo che la parola deve essere l'oggetto delle nostre meditazioni. Quando si parla di meditazioni dobbiamo fare una differenza dalla lettura. La lettura è informativa, se così possiamo dire. La meditazione ci fa scendere nei particolari, in quello che la scrittura vuole dirci. La meditazione permette allo spirito di fare in modo che quella parola venga applicata nella nostra vita e che abbia un senso nella nostra vita, se no altrimenti rimane solamente un'informazione. Ma leggevo, per chi conosce l'ebraico, che meditare qui vuol dire proprio borbottare. E tu dici, come borbottare? Io sono rimasto con borbottare. Come borbottare? Perché per noi borbottare è lamentarsi. Vuol dire che una persona che gli viene detto una cosa e sta lì, ma c'è sempre da dire in silenzio, no? Quando diciamo ai nostri figli di buttare l'immondizia, allora cominciamo a vedere che borbottano, si lamentano. Ma cosa vuole dire borbottare? Qui borbottare vuole dire ripetere la parola, anche a bassa voce, nella propria mente, nel proprio cuore, oppure a bassa voce, in modo che la parola che si medita, la parola che si legge e si medita, piano piano scende nel cuore del credente, piano piano scende nella nostra mente, in modo tale che non avremo delle reazioni, ma anche quelle reazioni saranno delle azioni determinate da quelle che abbiamo meditato. Non so se mi sono spiegato, no? Non saranno delle reazioni che noi non possiamo controllare, ma saranno delle azioni che noi avremo pieno controllo nella nostra vita. Perché? Perché c'è una formazione. E al momento opportuno di quando ci capiterà qualcosa, allora saranno proprio quelle parole che ci daranno consolazione, che ci daranno incoraggiamento, che ci avvertiranno, che ci riprenderanno e così via. Allora ecco l'importanza. La gioia dove sta? Il mio diletto è nella legge del Signore e questa legge deve essere meditata giorno e notte. Un terzo aspetto che vediamo è che questo cammino comunque porta dei benefici ed è sempre rivolto a noi. Il Signore non sta avendo ancora nulla, ma tutto questo porta dei benefici soprattutto a noi come credenti. E dice che questi risultati sono visibili innanzitutto per noi, ma sono visibili anche per chi ci sta intorno. Infatti sta paragonando il credente che non si incammina in queste tre cose e che vive questo aspetto di trovare il diletto nella legge e dice, ecco, quest'uomo, questo credente che vive in questo modo, lo possiamo paragonare a un albero. E ragazzi, quando si parla, fratelli e sorelle, quando si parla di alberi, si parla di qualcosa che è ben radicato a terra. È vero? A me mi spaventano gli alberi che trovo nelle corsie delle strade. Perché quando ci sono degli incidenti e la macchina va contro, l'albero non va giù. Soprattutto perché passano i canali. Questi alberi hanno delle radici belle profonde. Non sono alberi secchi. L'albero ci parla della stabilità. Però dice, attenzione, egli sarà paragonato a un albero che è vicino ai ruscelli. E beh sì, non semplicemente un albero qualsiasi, ci sono degli alberi che stanno in piedi e che poi quando arrivano gli acquazzoni, quando arrivano le bombe d'acqua, le tempeste, li buttano giù. Dove abito io ne sono caduti due o tre, no? Eppure erano alberi maestosi, erano alberi anche verdi, ma sono caduti. Come mai questo? La scrittura dice no, no. Il credente che vive in questo modo è un albero che ha le radici che arrivano ai ruscelli d'acqua. E questo mi ha fatto riflettere, che arriva ai ruscelli d'acqua. Quando siamo andati adesso domenica al lago, abbiamo visto degli alberi che non sono messi d'acqua, ci avete fatto caso, no? Erano sommersi d'acqua perché l'acqua era salita. Però è anche vero che quegli alberi, quando non ci sono le acquazioni, cosa fanno? Attingono l'acqua dal lago nel momento in cui ne hanno bisogno. E questo mi ha fatto riflettere. Vuol dire che non bevono né troppo e né troppo poco, ma bevono il giusto. Questo ci parla anche della vita spirituale di un credente. Come non bisogna correre e non bisogna andare piano. Ma un credente che preserva quello che il Signore vuole dargli, cosa farà? Crescerà in modo ordinato, come il Signore vuole. E saprà attingere al momento giusto. In Geremia 17,7, un versetto che noi conosciamo molto e leggiamo soprattutto ai non credenti, leggiamolo. Geremia 17, versetti 7 e 8. Nel versetto 5 e 6 parla di quello che è l'empio e dice che l'uomo si può anche maledire da solo, perché l'uomo sceglie quello che vuole essere, sceglie il suo destino, sceglie quello di essere, e dice maledetto è l'uomo che confida nell'uomo. Ma nel versetto 7 e 8 dice questo, però benedetto, e potremmo dire ancora felice, benedetto l'uomo che confida nel Signore e la cui fiducia è il Signore. Egli è come un albero piantato vicino all'acqua che distende le sue radici lungo il fiume. Non si accorge quando viene la calura e il suo fogliame rimane verde. Nell'anno della siccità non è in affanno e non cessa il portare frutto. Bellissimo. Quello che dice è qualcosa di bellissimo che vediamo anche nella vita dei credenti, che può accadere anche nella nostra vita. Giacobbe ne ha passate di tutti i colori, vi ricordate? Lo dice lui stesso. Ma non è stato abbattuto. Perché? Perché le sue radici erano lunghe e arrivavano fino alla fonte, fino al ruscello, quel ruscello che è il Signore. Vedete com'è importante bere alla fonte. Vedete com'è importante non allontanarsi dal Signore, ma piantare le nostre radici vicino al Signore. Perché lì potremo veramente essere rafforzati e lì avremo una crescita graduale, non saremo dei mostri, ma cresceremo in modo graduale. Il Signore ci darà come dobbiamo avere. E dice poi: non solo abiterà vicino agli uccelli, ma porterà frutto nella sua stagione. Anche qua prendiamo un grande insegnamento: chiunque è nato di nuovo deve portare frutto. Se quest'albero attinge dalla fonte, deve portare frutto. Si può essere felici, ma di una felicità emozionale, non una felicità che viene dal Signore. Qua invece il Signore sta dicendo che colui che ha la felicità del Signore, perché appartiene al Signore e ricerca nel Signore quella felicità, dice che porterà frutto. E perché porterà frutto? Porterà frutto perché lui beve da quella fonte. Il Signore Gesù Cristo dice proprio ai farisei: attenzione, perché il frutto è importante. E la scrittura ci fa capire che il frutto lo portano tutti, perché ci sono sempre due tipi di alberi. Ricordiamoci che vediamo che Dio è veritiero, no? E Dio dice ci sono due tipi di alberi, l'albero degli empi e l'albero dei credenti, del giusto. Perciò anche il non credente porta dei frutti, ma dice il credente porterà dei frutti abbondanti. E che frutti porterà? Porterà i frutti del Signore. Leggiamo in Giovanni, capitolo 15, versetto 5. Io sono la vite, dice Gesù ai discepoli. Voi siete i tralci. Colui che dimora in me e nel quale io dimoro porta molto frutto. Perché senza di me non potete far nulla. Ah sì, un credente deve portare frutto se dimora nel Signore. E il frutto che porterà sarà la gioia di vivere in comunione col Signore. Sarà rendersi conto che senza il Signore non può portare assolutamente nulla di buono. Può portare i frutti, ma non saranno dei frutti buoni. E dice nella sua stagione. Beh, voi volete mettere un pomodoro che si mangia ad agosto con un pomodoro che si mangia a gennaio, febbraio, fuori stagione, quelli di serra? C'è la differenza, è vero? Il pomodoro che si mangia nella stagione giusta ha un sapore, il pomodoro nella serra ha un altro sapore e così via. Cari fratelli, lo stesso è spiritualmente parlando. Porterà i frutti nella sua stagione perché vive nel Signore, perché il Signore dimora in lui, lui dimora nel Signore. E nel momento che ci sarà questo, quei frutti là saranno deliziosi non solo per quell'albero, ma anche per chi gli starà intorno. Frutti deliziosi che daranno sapore alla vita, un sapore veramente di gioia. E dice nella sua stagione, anche qua mi faceva pensare un po' a Paolo, ma non solo, ci sono tanti altri esempi. Come Paolo, appena convertito, subito si è messo a predicare il Vangelo, ma non era la stagione sua, non era la stagione giusta. Il Signore ha dovuto farlo aspettare, ha dovuto prepararlo affinché potesse essere maturo e affinché potesse portare veramente un frutto delizioso in mezzo agli ebrei e non solo, e questo lo leggiamo anche nella scrittura. E poi dice ancora, il suo fogliame, sempre parlando del giusto, il suo fogliame non appassisce, abbiamo letto, no? Il suo fogliame è sempre verde. Quando d'estate andiamo giù in Puglia, in Sicilia, in Meridione comunque, si vede subito che c'è siccità, si vede che non piove, anche se i tempi stanno cambiando, no? Perché? Perché vediamo tutto giallo, vediamo tutto secco. Ma qua dice che il giusto, il suo fogliame è sempre verde. Chi ha studiato agraria, qui abbiamo il giardiniere Stefano, sa bene come si vede la salute di un albero, da dove si vede? Da fogliame si vede la salute di un albero. Abbiamo le foglie noi belle verdi? O ci troviamo nella fase autunnale, spiritualmente parlando? Il Signore dice che le foglie sono sempre verdi. Sì, è un albero quando è verde, noi lo vediamo, che diciamo, mamma mia quanto è bello. Avete mai visto una quercia grossa con un bel fogliame verde? È da fotografare, è bellissima. Perché vediamo proprio la vita, vediamo la salute. E la salute si vedrà questo. Cari fratelli, a volte vediamo nelle chiese tanti alberi secchi, tanti alberi con foglie appassite. A volte il nostro albero, il mio albero, parlo di ognuno di noi, a volte siamo degli alberi appassiti. Ma come mai? Come mai tutto questo? La parola ci chiama a dire, ma perché? Nei miei progetti non c'erano questi tipi di alberi. Gesù, il Signore, dice, nel mio giardino non voglio questi alberi, ma io voglio degli alberi che facciano vedere la vita, che portano i frutti. Siamo chiamati a questo. E dice, tutto quello che fa prospererà. Mi viene in mente Giuseppe, ma non solo, anche nelle nostre vite. Quando il Signore è al primo posto, cosa succede? Ci giriamo e diciamo, Signore, non stai esagerando, ci stai dando veramente tanto. Perché vediamo che tutto quello che facciamo prospera. Perché? Perché facciamo tutto quello che il Signore vuole che noi facciamo. Perché la nostra mente comincia a ragionare con la mente di Cristo. E allora vediamo i frutti dappertutto. Di Giuseppe viene detto, il Signore era con lui e il Signore faceva prosperare tutto quello che egli intraprendeva. Mamma mia, tutto quello che egli intraprendeva. Perché a volte le nostre scelte non portano frutto? Perché a volte seminiamo e invece non raccogliamo niente? Raccogliamo scarsamente. Per quale motivo? Evidentemente. Non stiamo ragionando, non stiamo seminando come il Signore vuole che noi seminiamo. Vado veloce così finisco. Un ultimo aspetto. Il Signore, come abbiamo detto, dice la verità. Sta parlando, abbiamo parlato del giusto, della felicità, ma adesso parliamo anche dell'empio. Il Signore conclude i versetti 4 e 5 parlando dell'empio. Abbiamo detto che non nasconde nulla. Parla di quelle che sono le benedizioni, ma parla anche di quelle che sono le maledizioni. Maledizioni che no, che Lui vuole dare. Ma maledizioni che la persona stessa sceglie purtroppo di tenere su di sé, e questo lo fa l'empio. Dice l'empio, non è così, ma l'empio è come una pula che si disperde. Sappiamo la pula cos'è, è la pellicina che è intorno al chicco di grano, no? E assume anche la forma del chicco di grano. E a volte se non c'è il chicco dentro sembra che è un chicco, ma poi lo va a schiacciare, è vuoto, non c'è niente. E infatti cosa fa il contadino? Beh, separa il chicco dalla pula, e la pula che fine fa? Vola, oppure la raccoglie e poi la brucia, perché non serve a niente. Mentre il chicco di grano ha la sostanza, mentre sul chicco di grano si può lavorare, perché è un frutto, la pula non serve a niente. E allora vediamo che dice la scrittura, la pula viene dispersa, si fa volare nel vento. Sapete, mi ha fatto pensare un po' alla vita dei credenti. Avete mai ragionato? Com'è la tua vita senza il Signore? Forse un non credente potrebbe dire, ah, ma io sono felice pure io. Veramente? Sei proprio felice? Sei proprio soddisfatto? È proprio vero? Che senso ha la tua vita? C'è il chicco di grano dentro? O non c'è niente? Hai provato a schiacciare la tua vita? Ha un senso? Beh, dobbiamo riflettere su questo. O la tua vita è come quella pula che viene buttata nel vento? Ed è vero. Sapete quanta gente che non ha il Signore, che non ha un punto di riferimento? Sapete cosa significa vivere questa vita senza nessun punto di riferimento? Lo sapete? Tutto quello che ti capita fra le mani cerchi di farlo, no? Magari questa è la cosa giusta, magari questa è la cosa giusta, magari questa è la cosa giusta, e poi vedi un fallimento dappertutto. E se anche quelle cose a livello materiale ti vanno bene, arrivi alla fine e dici, oh caspita, ma dentro manca il chicco, non c'è niente. E dice il Signore, tutto questo è destinato ad essere bruciato. Dice, non reggeranno davanti a giudizio. Nessuno potrà reggere di coloro che non accettano Cristo davanti a giudizio. E nessuno potrà dire, io ho fatto, io ho detto, io ho pensato, io ho frequentato, io ho letto, mi sono informato, ho creduto in qualche modo. No, perché il Signore dirà, nel momento in cui ci presenteremo davanti a Lui, dov'è l'invito? Dov'è l'invito? Voi entrate in un bar, voi entrate in un ristorante particolare, bello, ad un matrimonio, e ti chiedono, dov'è l'invito? E qual è l'invito? L'invito è Cristo. Se Cristo non c'è, allora non serve a niente. Il contadino dirà, il chicco dove sta? Non c'è il chicco? E allora non serve a niente. E dice, la loro vita e la loro via conduce alla morte. Però qualcuno potrà dire, ho capito, ma sta via qua è bella affollata. Anche il Signore l'ha detto. La via della perdizione cosa dice? È grande. E come se è grande? E in quella via quanta gente c'è? Una marea di gente. Vuoi che veramente tutta questa gente sbagli? Ebbene sì, dice il Signore, perché stretta è la via che invece porta alla vita, ma larga la via che porta alla perdizione. In conclusione, due insegnamenti importanti. Per noi credenti, abbiamo la felicità a portata di mano. Dobbiamo preservare la felicità che il Signore ci ha dato, questo progetto meraviglioso per noi, che non è solo la salvezza, ma è anche quella di essere felici. Seconda verità, per il non credente, hai la felicità da prendere a portata di mano. Fuori sta piovendo, c'è una giacca apposta per te che si chiama felicità. Quella giacca è Cristo. Perché non prenderla? Perché ammalarsi e poi morire? Il Signore è un Dio di verità, ricordiamoci, di giustizia, di amore. Ma è anche un Dio di giustizia, se no non sarebbe un Dio di amore. Riflettiamo, cari fratelli, che il Signore veramente ci possa aiutare e che possiamo riflettere su quello che Lui vuole darci. Veramente sta esagerando, dovremmo dire, sta esagerando. Ecco perché la felicità spirituale non dovrebbe farci stare nemmeno seduti, ma dovremmo gridare davanti al Signore, con un senso, non gridare così per niente, ma avendo veramente un senso. Che il Signore benedica la sua parola. Amen.
Amen.
Regina, vuole dirci qualcosa intorno a...